sulle note di un celebre film del più importante neorealismo indiano, Poder Panchali di Fatih Ajit Roy, do il benvenuto alla dottoressa Marilia Albanese, indologa di grande caratura. Dottoressa, le spiace se però benevolmente la chiamo professoressa?
No, preferisco Marilia.
Marilia, grazie, che bello. Ci daremo ancora del lei per poco, mi sa. Comunque, i nostri ascoltatori avranno capito che oggi siamo con il corpo in Italia ma con la mente in India. E così possiamo espandere il respiro e allargare gli orizzonti. E quindi do il mio benvenuto agli ascoltatori e a Marilia Albanese. E abbiamo introdotto questo film indiano che le è molto caro. Perché le è così caro?
Ma perché è veramente pregno di poesia e perché con pochi tratti riesce a scolpire i sentimenti dei personaggi. E poi presenta un'India molto vera, l'India dei villaggi, l'India dell'inizio del secolo scorso.
E infatti, quando preparavamo la puntata, Marilia, lei mi paragonava questo film all'Albero degli Zoccoli di Olmi. È veramente così?
Sì, sicuramente, proprio qualcosa di toccante, di semplice, con dei personaggi che sono poco attori e molto veri, quindi davvero vicino al nostro grande Olmi.
Esatto, e quindi volevo invitare anche gli ascoltatori a vederlo, perché c'è un sito internet in cui si può godere di questo meraviglioso film in bianco e nero, che è la storia di una famiglia autentica, impresa diretta, e con personaggi, come ha detto lei, autentici e soprattutto semplici, perché poi è la semplicità che fa la differenza, no?
Sì, e poi è una trilogia, perché il regista segue questo bambino Apu in tutta la sua storia, quando poi si sposa, ha un figlio anche lui, quindi è veramente una piccola epopea tratta da un grande romanzo bengalese che appunto descrive il Bengala degli inizi del Novecento, come dicevo.
Ecco. Vorrei ricordare poi che in studio con me c'è anche la mia insegnante di yoga, non per niente poi anche parliamo di India, è amica antropologa, Caterina Fidanza, benvenuta.
Grazie, buon pomeriggio.
So che voi vi conoscete già.
Ci siamo conosciute quando invitai Marilia a tenere una conferenza in biblioteca a maggio, ed era stato un incontro per me molto bello, molto interessante. In Biblioteca Varese abbiamo organizzato cicli di incontri su varie tematiche, e volendo fare qualcosa appunto sull'India e sulla mitologia un po' indiana, abbiamo chiamato Marilia e c'era stata di grande aiuto. È stato un incontro per me bellissimo.
Anche per me.
Grazie.
Marilia, allora volevo lanciare anche una provocazione. Perché secondo lei oggi abbiamo scelto di parlare di India?
Innanzitutto perché è una nazione estremamente presente sulla scena mondiale, sia dal punto di vista economico che anche dal punto di vista antropologico, per i grandi cambiamenti, a volte anche molto dolorosi, che ci sono. E poi perché comunque legata all'India c'è tutta una dimensione spirituale, di esotismo di un certo livello, ovviamente anche sostenuta dal diffondersi dello yoga, che ormai è da noi molto inveterata. È da tantissimi anni che c'è questo incontro con l'India in Italia.
Ma infatti, a proposito di questo, io volevo chiederle, secondo lei, come mai, come vede lei più che altro questa popolarità,
sovraesposizione, se vogliamo dire,
anche della pratica dello yoga, non sempre in maniera canonica, soprattutto.
Sì. purtroppo la vedo su due versanti, quello del business, ed effettivamente al momento lo yoga tra virgolette rende, e quello anche della pubblicità, della moda del momento, del fatto che personaggi sulla scena dello spettacolo dichiarino di essere dei seguaci di yoga. È da una parte un pochino pericoloso, perché si rischia proprio di banalizzare o di stravolgere una grande acquisizione culturale che viene dall'India e che trapiantata da noi si snatura un po'.
E che, ricordo, non è una moda, ma nasce come disciplina, che già il termine dovrebbe essere evocativo, no?
Beh, certamente ha una tradizione millenaria in India ed estremamente variegata, perché il termine yoga non definisce un solo gruppo, una sola corrente, una sola espressione, ma tante vie che hanno indagato la dimensione spirituale e hanno cercato proprio di renderla praticabile attraverso il corpo.
Grazie.
Ecco, detto questo, lei grande studiosa ed esperta e conoscitrice dell'India, ha scritto ultimamente, è uscito un paio di anni fa, ma è un libro molto bello che volevamo anche consigliare agli ascoltatori, perché è un titolo metafora. Chi si occupa di yoga ci legge subito l'avverbio metafora: yoga citta vritti nirodha. Lo yoga spegne i vortici della mente, però il titolo del libro è Tacita mente.
Col trattino in mezzo.
Esatto. Marilia, questo libro come nasce?
Ma con il desiderio di avere un manuale pratico. È infatti un libretto piccolino, tascabile, che presenta il silenzio all'interno della grande collana che ha voluto Duccio Demetrio sul silenzio, lo presenta dal punto di vista dell'India e dello yoga, e cerca di dare anche piccoli esercizi per accostarsi a questa dimensione interiore di silenzio e di pacificazione della mente. Proprio una specie di eserciziario. Niente di più pretenzioso, assolutamente.
No, beh, pretenzioso no, ma utile e fondamentale, sì, però.
Lo spero, a me è stato utile, quindi ho solo pensato di condividere un po' di esperienze.
Certo.
Tutto qua.
Il silenzio sicuramente è una pratica, almeno dal mio punto di vista, necessaria. Bisogna ogni giorno trovare dei momenti di silenzio interiore, secondo me. Nella società, nel modo di vivere nostro di oggi, però faticoso sicuramente e sottovalutato il silenzio, o no?
Temuto.
È temuto, brava.
Sì, sì.
È temuto.
Perché il silenzio porta contatto con se stessi, non c'è lo schermo, l'alibi o comunque il divagare della parola, e quindi a volte può essere molto scomodo.
A me viene in mente un aggancio con un film che ho visto ieri, Le ricette di Taku, che è un film giapponese su questa signora che fa una marmellata di fagioli speciale e che parla con i fagioli e che ascolta i fagioli, e quindi la sua marmellata è la più buona di tutte e li ascolta nel silenzio. Meraviglioso, lo consiglio a tutti perché mi ha veramente trapassato il cuore, devo dire. E quindi questo suo pensiero sul silenzio e sull'ascolto, perché poi nel silenzio noi possiamo ascoltare noi stessi e quello che percepiamo che ci circonda, e solo così riusciamo a dare un senso, no, a quello che stiamo vivendo, perché nel rumore noi ci confondiamo, ci nascondiamo, siamo nel bussolotto.
Certo, il silenzio è proprio un esercizio all'ascolto di se stessi, degli altri, di quello che ci circonda.
E allora, a proposito di silenzio, c'è una canzone silenziosa che definirei appunto una canzone silenziosa, ma è un mantra che ha realizzato Tina Turner con i bimbi del suo coro e mi piacerebbe condividerla con voi e dopo facciamo un ragionamento sui mantra e come l'India ci può aiutare ad ascoltare questo silenzio interiore. E rientriamo in studio dopo il mantra di Tina Turner Sarvesham Svatir Bhavatu e adesso Caterina ed io chiediamo a Marilia il significato di questo mantra e cosa significa anche mantra.
Allora, innanzitutto la traduzione. Possa esservi benessere per tutte le creature, possa esservi pace per tutte le creature, possa esservi pienezza per tutte le creature, possa esservi prosperità per tutte le creature. Om, pace, pace, pace. Mantra è o una singola lettera dell'alfabeto sanscrito, o una parola, o come in questo caso un brano, ricco di significato, capace di evocare tutta una serie di vibrazioni, evocare addirittura le divinità in certi contesti, aprire delle dimensioni spirituali in altre. Insomma, è una parola carica di potere.
Carica di potere, quindi di trasmissione delle energie, giusto?
Sì, certo. Mette in vibrazione, in vibrazione un universo di significati.
E anche per tornare al discorso del silenzio che facevamo prima, per me è una cosa bellissima, potentissima, dopo che si recita un mantra, restare in quel silenzio che è prodotto dopo la pratica, perché è un silenzio che parla.
Verissimo.
E allora io volevo lanciare un'altra provocazione, visto che è un po' il mio ruolo.
Sei l'uomo delle provocazioni.
Che è un po' il mio ruolo, ma anche perché quando si preparava la puntata con Marilia telefonicamente qualche giorno fa, Io le lessi un pensiero di Carl Gustav Jung sul suo saggio La saggezza orientale, appunto, di Jung. È un pensiero che mi aveva molto colpito e Jung aveva appunto scritto: la più alta comprensione dell'io conduce al vero sé. Quindi per arrivare a raggiungere l'essenza del proprio sé, bisogna lavorare nel silenzio, ascoltarsi. E Marilia mi disse che poi l'ES in fondo è un ES comune, nel senso che c'è l'ego, l'ES. E allora la domanda mia è provocatoria, Marilia, perché lei mi disse: l'ES in fondo è il vero noi. Si ricorda?
Vagamente, a dire la verità.
Ecco, e mi disse che comunque il è un io comune quello che conta, non è l'ego, giusto? Questa è la sintesi un po'.
Io intendevo soprattutto sottolineare come non ci si può liberare tout court dell'io o dell'ego, quanto piuttosto cercare di accompagnarlo verso un'espansione, un'apertura.
Brava, esatto.
Una consapevolezza maggiore, perché questo è sicuramente il cammino che porta oltre, lo vogliamo chiamare sé, lo vogliamo chiamare mistero, come crede. Diciamo che è l'indicazione di percorso che conta, non tanto la definizione della meta. Quindi come possiamo accostarci ad un'espansione di noi stessi per andare a toccare un'altra dimensione? Proprio attraverso l'osservazione, l'ascolto, non giudicante, che non vuol dire permissiva, ma...
testimonianza e basta, pura.
Esatto, sì. E poi un qualche cosa anche di più, un po' di affettuosità per se stessi. Non è facile, però è molto importante. Questo non giudizio, questa accoglienza nei confronti di noi stessi per aiutarci a migliorare, ovviamente, non per rimanere nella nostra situazione, è sicuramente anche lo strumento migliore per relazionarsi poi con gli altri.
Perfetto, mi piace molto questo concetto. Quello che avevo pensato io era il fatto che ci fosse un noi come un es, cioè che l'es, la nostra parte interiore, non è singola, ma è plurale. Cioè la nostra anima è universale in un certo senso, che è come se ciascuno di noi fosse un pezzettino di tutto ciò che ci circonda, universale, natura, piante, regno animale, vegetale, minerale. Ecco, io l'avevo intesa così in realtà.
Certo, è come dire che l'esistenza è costituita da tutte le singole vite, da quella del granello di sabbia fino a quella degli astri o degli uomini, degli animali, delle piante. Un'esistenza costituita da un mosaico di singole vite, quindi tanti atman, tante anime, mi perdoni, che in effetti costituiscono il grande Brahman, cioè l'universo intero e anche quello che sta oltre l'universo intero. L'essere per eccellenza.
Ecco, brava, l'essere per eccellenza che è plurale, totalitario, insomma. È
forse è unico, ma formato da
tanti pezzettini, certo, cioè in un certo senso.
Come la luce che ha dentro tutta la gamma dei colori, in un certo senso, no?
Certo, sì, come il prisma praticamente. E quindi voglio dire, se noi ci mettiamo in quest'ordine di idee, tutto ciò ci rasserena, volendo, perché altrimenti sentirci soli nell'universo ci può spaventare.
Certo, sì.
È un modo di sentirci parte di tutto il resto. E questo è importante, voglio dire. Se ciascuno di noi si mettesse in questo ordine di idee, secondo me, in una frazione di secondo si sentirebbe in pace con tutto il resto, lasciando fuori ovviamente ciò che fa soffrire, insomma, perché anche quello poi fa parte del gioco della vita, no?
Ma pensavo al buddismo che parla di interdipendenza, come il tutto sia costituito da un'interdipendenza e quindi nessuno di noi è un singolo autonomo totalmente indipendente, ma è legato agli altri, è causa ed effetto, qui entriamo in una visione un po' più filosofica, però il concetto di fondo che poi si traduce nella compassione,
grazie, ci vuole,
buddismo,
sì.
Ecco, è proprio quello che in fin dei conti tutti abbiamo un comune denominatore, tutti soffriamo e tutti vorremmo essere più sereni.
Eh sì. E poi tre grandi principi, il non attaccamento, la non avversione e la benevolenza verso tutti gli esseri. Questi sono un po' i punti che formano un baricentro
di tutte le vite spirituali o quasi.
È difficile, però.
Sì, è difficile. Però si può provare, almeno
sì,
un pochino, poi si cade, si ricomincia. Non perdere mai, ecco, questo slancio a ricominciare, a rimettersi sul sentiero tutte le volte che lo perdiamo, ne usciamo o comunque lo rinneghiamo in qualche modo, ecco.
Certo. E comunque Marilia ha preparato una serie di versi da leggerci. Di Tagore, importanti, per cui volevo anche arrivare a questo.
E che tra l'altro, diciamo, si raccorda con quello che stiamo dicendo,
perché sì,
quest'ultima poesia sul letto di morte di Tagore, quindi 30 luglio del 1941, è una poesia di grande speranza dopo un periodo di sofferenza molto forte fisica e psichica del poeta, quindi direi che è un testamento che rincuora chi lo legge.
E quindi noi adesso le diamo proprio i microfoni per farlo.
Grazie. O seduttore, hai posto sulle vie della tua creazione una rete di innumerevoli seduzioni. Con mano esperta hai teso alla vita semplice insidie di false visioni. Hai tracciato di illusioni la via della grandezza e l'hai fatta passare attraverso la notte. La via che i tuoi astri indicano è interiore, sempre affascinante e piena di luce per la fede semplice. Difficile fuori, facile dentro. Questa è la sua gloria. Il mondo la vede ardua, ma veramente si fa strada da sé, con la propria luce, sempre più chiara, sempre più interiore. Nulla la può deviare. Porta dentro di sé l'ultima ricompensa. Chi ha saputo semplicemente passare attraverso gli inganni riceverà dalle tue mani l'imperituro possesso della pace.
Meravigliosa. Caterina, a te la parola.
Non ho parole dopo questa lettura, veramente. Bisognerebbe cibarsi tutti i giorni di parole come questa, secondo me. Bella, bella.
Sì. Ed è una grande consolazione, perché questo spirito, anche molto tormentato, perché Tagore lo era, proprio alla soglia, all'ultimo gradino del suo cammino umano, si è proprio aperto alla luce e ha lasciato a noi la speranza.
Grazie per questa condivisione.
Ecco, e con Tagore mi veniva in mente un pensiero sulla luce. La luce comunque la dobbiamo trovare in noi stessi, come l'ha trovata anche lui. Non è che tutti quanti debbano per forza cercare un guru nella loro vita, giusto?
Certo.
O mi sbaglio?
No, lei ha perfettamente ragione. Un altro grande in punto di morte ha lasciato un messaggio incredibile. Buddha, siate fiaccola a voi stessi. intendendo che dentro ciascuno di noi c'è una scintilla di luce e quindi siamo noi alla fine che dobbiamo coltivarla. Possiamo essere aiutati, possiamo essere consigliati, ma i veri protagonisti del cammino della luce siamo noi stessi.
Grazie, è vero. Però io ho letto, perché devo dirlo agli ascoltatori, mi aveva spedito un'altra poesia di Tagore molto bella e mi piacerebbe che la leggesse per noi. Abbiamo ancora 5 minuti, quindi riusciamo a leggere anche questa.
È breve.
E poi ne parliamo e Caterina, mentre prende appunti, dopo le farà qualche domanda. Grazie.
D'accordo, si chiama Non voglio la libertà della scelta. In mezzo agli innumerevoli legami, in grande gioia, gusterò il sapore della libertà. Questo fragile vaso di terra, riempendosi continuamente, verserà sempre il tuo nettare di vari colori e di vari profumi. Tutta la mia vita, come lampada, s'accenderà nella tua fiamma, alle miriadi di luci, in mezzo al tuo tempio. Non voglio chiudere le porte dei miei sensi nella mistica. Le gioie dei colori, dei profumi e dei canti sono le tue gioie. Le mie illusioni risplenderanno chiare nella libertà. I miei amori si trasformeranno in frutti di pietà.
Che meraviglia, che bella, non l'avevo mai sentita questa. Allora, a parte che secondo me il discorso sulla libertà merita un'altra puntata, Marcello,
ma
perché
io direi
è un discorso
di sì,
troppo ampio.
La facciamo. Se Marilia è d'accordo?
Perché no?
In primavera.
Primavera, sì. Sarà bella.
La mia domanda, ma forse più che altro la mia riflessione, dopo che ho sentito questi versi, è il mio dilemma quotidiano sulla mia pratica di yoga e sul fatto che insegno yoga. A volte ho anche molti dubbi su quello che faccio, sul mio lavoro,
sull'efficacia, vuoi dire?
Non sull'efficacia, ma proprio sull'etica del lavoro, se lo sto facendo bene o male, se la gente...
L'efficacia la posso capire, l'etica non lo so.
Grazie, è troppo gentile. No, sul fatto che appunto sarebbe troppo bello e troppo facile, secondo me, isolarsi, andare in una grotta e poter star lì 8 ore al giorno a meditare, a studiare, insomma sarebbe molto bello, ma nella vita di oggi, voglio dire, non tutti possono permettersi di ritagliarsi un po' di tempo per sé, per meditare e per quello che viene chiamato poi...
Marilia fa Raja Yoga.
No, non sono a questi livelli altissimi.
No,
lavoro
beh,
un
però...
pochino, uno yoga diciamo più interiore, più sui pensieri, ma quello che dice Caterina forse si può attenuare in questo senso, non parlando di insegnamento, ma parlando di condivisione.
Esatto.
Ah, che bello, sì.
E quindi si condividono anche gli errori,
certo,
anche i dubbi, anche i tentennamenti, in umiltà, ma questa parola magari può sembrare retorica, umiltà nel senso proprio di semplicità di essere.
Sì, sì, è vero.
Naturalezza, sì.
No, e la cosa che dicevo era proprio la mia difficoltà, ma spesso lo condivido con le persone che vengono a far lezione, di trovare comunque dei momenti nella vita quotidiana super caotica che io stessa mi sono creata e che comunque essendo nel vortice dei mille impegni, della famiglia, di tutto, insomma a volte è proprio difficile. Quindi poi da lì scatta il mio dilemma etico, ma starò facendo bene, starò facendo male, però... Però
ma
poi
forse...
è bello lo stesso e mi sento.
Marilia adesso ti dà un consiglio, attenzione,
no,
fermi tutti.
Io non ho consiglio.
No,
no.
Beh, insomma, un pensiero, una considerazione, ecco.
Ecco, mi domando se non si possa partire proprio dal caos, dalla fretta, e invece di cercare di ritagliarsi degli spazi all'interno di questo, cercare proprio di stare nella modalità che purtroppo abbiamo, perché siamo costretti, in una maniera un po' diversa. E corriamo paradossalmente senza correre, ci preoccupiamo senza preoccuparci, cioè facendo quello che dobbiamo fare, ma con un sapore diverso, con un atteggiamento interiore un po' più rilassato,
sereno, sì,
distaccato,
anche sereno, di accettazione.
Sì, e una volta anche di accoglienza, nel
accoglienza,
senso che traduco in positivo qualcosa,
certo,
che sembra negativo.
Brava, certo. Accoglienza è la parola più bella. E allora, siccome siamo praticamente agli sgoccioli, io non posso non fare una domanda a proposito di come accoglie Marilia l'ozio.
L'ozio?
Sì, come lo accoglie, come se lo gode, se le piace una forma di ozio, quale predilige?
Allora, ho fatto fatica, però poi sono andata a fare tutto un discorso cerebrale, e cioè la vera situazione dell'essere umano è l'ozium, perché
bello.
Il negozium
è il lavoro,
è la negazione dell'ozio.
Sì, è il lavoro.
Quindi diciamo che la condizione naturale dovrebbe essere l'ozio, che non vuol dire fare niente, attenzione,
esatto, sì, sì.
Vuol dire fare con diletto, fare in maniera gratuita, fare in maniera
costruttiva,
giocosa,
o benefica,
spontanea. Sì, già lì c'è un investimento per un obiettivo, no? Ecco, quindi non è il non far niente,
sì, sì.
È il fare, mi perdoni, sembra un po' retorico, ma con il sorriso sulle labbra.
Sì, sì, sì. Con gioia, ecco, con
sì,
benevolenza,
in diletto,
con
dilettante, che è quello che veramente fa le cose perché le vuol fare, non perché è obbligato o perché è una professione con la P maiuscola.
Dovremmo,
certo,
fare tutte le professioni
investiti.
Così, cioè tutte le professioni così andrebbero fatte, col sorriso
sarebbe
sulle
bello.
Labbra.
Che meraviglia, ma io direi che non potevamo chiudere in modo migliore, però... A questo punto coinvolgo Marilia, siamo fuori tempo, ma Padre Gianni di Radio Missione Francescana non ci sfumerà, perché sono sicuro che siamo nelle sue grazie, come si dice. E quindi io chiederò a Marilia di chiudere la trasmissione con la canzone che sceglie lei. O l'Asia di Aniuska Sankara, oppure il Tantra Mantra che
sì.
Suonò Ravi Shankar insieme a George Harrison negli anni fine anni 60. Sceglie lei e Enrico ce la mette, le ha pronte
che
tutte e due.
Sarebbe Prabhuji, vero?
Brava, Prabhuji. Prabhuji.
È bellissimo, perché è un invito al maestro. Rubo un minuto.
No,
maestro.
No, lo rubi e ci spieghi questo mantra meraviglioso.
Allora, o maestro, abbi compassione, ti prego, vieni e prendi dimora nel mio cuore. Perché senza di te, spaventosamente solo, riempi questo vaso vuoto con il nettare del tuo amore. Io non conosco tantra, mantra o altri ritualismi. Io conosco solo te e in te solo credo. Ti ho cercato in tutto il mondo. Ti prego, vieni al fine e prendimi per mano.
Bella.
Beh,
che
più,
bella.
Davvero, chiusura più carina di questa. Io, Om Shanti, alla dottoressa, professoressa e ora da oggi amica Marilia Albanese.
Grazie.
Un
grazie.
Abbraccio forte anche a Caterina,
grazie.
Fidanza, antropologa e mia stampella per oggi. Grazie Caterina.
Grazie
e un grazie anche a Om Shanti, a Enrico, il nostro regista, e a Radio Missione Francescana che ci ha concesso questa trasmissione. Buon Ozium Poetry a tutti, salutate,
grazie,
anche voi.
Grazie,
grazie. Grazie, arrivederci.
A presto, arrivederci.
Thank you. तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे भवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ सहना भवतु सह नौ भुनक्तु वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ सहना भवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तमस्तु मा विद्विषावहै।